Le 15.01 di venerdì 3 febbraio 2023, benvenuti in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi fino alle 16. Con me oggi veramente con una disfatta disegnata sul volto. Che succede, Francesca? Va tutto bene? Io capisco che vedermi ogni giorno sia già difficile, però adesso non farmi sentire così in colpa.
Buon pomeriggio intanto, Riccardo Cotumaccio.
Buon pomeriggio. Ciao Flo in cabina di regia.
Il nostro Emanuele Floris.
Che succede? Ma ha guardato con una sofferenza, come per dire, ma che ci sto a fare qua? Perché sono qui?
No, è che stavo pensando, mi è venuto in mente un pensiero da scacciare nella mia mente.
Ma ti prego, confessacelo.
No, assolutamente.
Ma riguarda
no.
Il matrimonio, dici la verità.
No, non è legato al matrimonio.
Ci stai ripensando, questo
no, perché poi mi ha guardato e ho detto, oddio, forse ho qualcosa in faccia. Perché mi ha guardato quindi la disfatta sul volto.
No, non è una questione estetica, ma di espressione. Cioè tu mi hai guardato come per dire, perché sono qui?
No, non era con te.
Non era così, vabbè.
Anzi, sono felicissima di essere qui su Zai Time. Perché come vedrete, soprattutto chi ci sta guardando su Twitch, non siamo soli.
Vero.
Si è conclusa la seconda settimana in compagnia delle studentesse e degli studenti del liceo Dante di Roma. E siamo in compagnia in questo momento di Caterina.
Ciao.
E Maria Rita.
Ciao.
Ciao Caterina e Maria Rita. Sono due nomi che andrebbero molto in Nord America. Mi spiego. Cioè, agli americani piace dire Caterina, Maria Rita, perché gli rimanda nomi proprio tipicamente tradizionalmente italiani.
Ma
tipo Super Mario.
Tipo Super Mario, sì, più o meno. Sì.
Ma tu sei proprio sicuro di
assolutamente
questa cosa?
Assolutamente.
Sì. No, io pensavo più, non lo so, un
a nome di principesse.
Bravo, esatto, principesse, capito? Palazzi reali.
Voi vi sentite un po' due principesse?
No, più Super Mario.
E andiamo, mi piace.
A questo punto io Luigi.
Ecco, lei è Luigi. It's me, Luigi! Quindi benissimo, abbiamo sentito col botto. Allora, questo è il momento del Dante, la settimana del Dante. Noi abbiamo definito i vostri colleghi, le vostre colleghe, i Dantoni. Perché Dantini gli faceva schifo. Voi vi sentite più Dantini o Dantoni?
Ma Dantini sono quelli delle medie.
Esatto.
Vedi, c'è la differenza.
Perché
vedi.
Sono più piccoletti, no? Giustamente.
Però, siccome questa obiezione l'ho già accolta una volta, chiedo, Dantoni non è terribile però come... No, si può
sì,
fare.
È abbastanza brutto.
È un po' brutto. E allora...
Del Dante,
del
semplice,
Dante.
Lineare.
Niente, oggi mi atterrisce Francesca. Però
c'ha ragione. Oggi, sì, ti
hai pienamente ragione Francesca. Come va?
Bene, grazie.
Bene? Prima volta in radio?
Sì.
Oh. Beh, allora,
in realtà no. Hanno già detto la prima bugia.
No, io sì.
Per me no.
Per lei no.
Già erano nudi la scorsa settimana qua, entrambe.
Io non c'ero.
Con te. Ah, ecco, allora, è la prima volta con Riccardo Cotumaccio.
No, perché
facciamo
io,
la domanda.
Grande onore comunque.
Grazie mille. Perché io stesso rappresento la radio ai miei occhi, no? Quindi fare radio per la prima volta significa farla con me, capito?
Certo.
Oggi la sto devastando.
Sì, infatti io esco da qua distrutta oggi.
Il segreto della radio è far sì di non sembrare in radio, no? Cioè chiacchierare così amabilmente senza stare a pensare al microfono. Quindi ecco, per esempio, andiamo alle domande classiche che si fanno in questi casi qua. La materia in cui vai meglio?
Matematica.
Incredibile.
Ah, classico, ma guarda, non è la prima a dirlo, eh?
Vergognati.
E tu?
Ah no,
storia dell'arte.
Ottimo. Ti piace una corrente in particolare? O un autore in particolare, un artista?
Egon Schiele, però...
Chi è?
Ecco qui che cade l'asino, come si suol dire.
Schiele è scritto.
È un Targaryen.
Parente di
Schiele. Egon è un nome bellissimo, eccolo qua. Egon Schiele è nato a Donau nel 1890 ed è morto purtroppo, adesso dobbiamo segnalarlo, nel 31 ottobre del 1918, quindi
no, pochissimo, quanto ci aveva?
Ha fatto in tempo a non vedere la seconda guerra mondiale, quantomeno, insomma. No, però
sì.
Ha visto la prima, che
però
è 15-18.
Prima del 15-18.
Purtroppo la prima se l'ha collata, il povero Egon Schiele. Pittore e incisore austriaco. Ecco, cosa ha di speciale Egon Schiele?
No, perché ho visto un suo quadro, era citato in un libro, nel mio libro preferito,
sì.
E quindi lo sono andata a cercare e mi è piaciuto molto.
Spettacolo. Tu che ne pensi di Egon Schiele?
Io penso di aver visto l'unico quadro, quello che mi ha fatto vedere lei.
E non ti ha detto niente, però.
Troppo.
Vabbè,
l'arte
Rita,
è soggettiva, è molto a gusto, ci sta,
sì,
ci
dipende.
Sta.
No. Tu sei amante dell'arte, Francesca?
Sì, sì. Impressionismo,
sì?
Monet,
quindi il puntinismo, come si chiamava?
Il puntinismo, senso Monet, Degas per via delle ballerine, diciamo tutto ciò che è contenuto nel Museo d'Orsay a Parigi.
Bello.
Fondamentalmente.
Però scusami, Manet non era puntinista?
C'era Manet e Monet, esatto, da non confondere, in realtà entrambi sono di mio gradimento. Quindi sì.
Va bene, va bene. Questa apertura dedicata alle le materie in cui andate peggio, quelle che detestate di più, Margherita e Caterina?
Matematica. Cioè no, mi piace ma vado peggio. Ah, vabbè, no, chimica.
Quindi fisica e chimica.
Vabbè, dai, ci può stare.
Però sono le due materie che mettono più in difficoltà, Francesca.
Sì, di solito sì, insieme magari anche ai classiche, lo sapevo che speravi chimica.
Non so bene come dirlo, come farlo, ma ne parlo seriamente.
Beh, giustamente ci stiamo avvicinando a Sanremo, quindi ci sta. Comunque sì, sono le materie che mettono più difficoltà, però a proposito di Sanremo, sta facendo discutere nelle ultime ore questa notizia di questa parlamentare di Fratelli d'Italia che praticamente ha fatto un discorso in Parlamento prendendosela con la partecipazione di Rosa Chemical, ma ce lo facciamo raccontare da Maria Rita, che l'ha scelto come il tema del giorno.
Sì, esatto. Allora, tutto parte dopo la dichiarazione del cantante, appunto, Rosa Chemical, che ha detto che il contenuto della sua canzone a Sanremo riguarderà principalmente sesso, amore poligamo e porno su OnlyFans. E ciò, diciamo, ha sconvolto la deputata di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante, che proprio ieri ha deciso, appunto, di discuterne in Parlamento. È andata contro la partecipazione, appunto, di Rosa Chemical, chiedendone l'eliminazione. E la deputata definisce ciò che porterà Rosa Chemical sul palco dell'Ariston la rivoluzione fluida, che già da tempo dice è stata presentata, probabilmente è un riferimento anche, penso, ad Achille Lauro.
Sì, credo di sì, perché appunto la parlamentare deputata Maddalena Morgante infatti ha definito la rivoluzione fluida già da tempo al teatro Ariston, ma trasformare il Festival di Sanremo, appuntamento che ogni anno tiene incollato allo schermo famiglie e bambini ed emblema della TV tradizionale e convenzionale, nell'appuntamento più gender fluid di sempre, è del tutto inopportuno. Quindi sì, probabilmente si riferiva anche ad altri artisti, tra cui Achille Lauro, come ricordato la nostra Maria Rita, che fece discutere un paio di anni fa con la sua esibizione. Tu cosa ne pensi di queste dichiarazioni dell'onorevole?
Diciamo che forse in questo periodo, con tutte le cose che stanno accadendo, non ci si aspetta forse dai politici in Parlamento di discutere dell'eliminazione di Rosa Chemical a Sanremo.
Beh, effettivamente, dici, abbiamo altre priorità da discutere in Parlamento. Caterina, tu sei della stessa opinione?
Sì, più che altro sono anni che si parla di questa teoria gender e come appunto l'aveva definita la parlamentare. Mi sembra, sì, questa teoria gender fluid credo che sia abbastanza intanto infondato il discorso che è stato aperto ieri, ma più che altro, appunto, come diceva Maria Rita, abbastanza inopportuno, poiché ci sono altre cose in questo momento storico di cui parlare, che secondo me il paese si dovrebbe interessare, insomma, molto di più.
Riccardo, hai sentito gli estratti del discorso? Sono stati anche poi ripostati sui social, un deputato che anche una certa, come posso dire, tensione ne parlava, un po' eccessivo.
Sì, sono letteralmente allibito. Mi sembra che questa maggioranza abbia una grande capacità di affrontare temi terziari nel destino del nostro paese. Se continuano di questo passo ne risentiremo un po' tutti, quindi pensasse un pochino di più ad affrontare tematiche primarie piuttosto che criticare un brano di Sanremo. Poi va contato anche un contesto, quello italiano, che è molto bacchettone, no? Il nostro è un paese molto moralista, con una importante base cattolica ancora, no? Di cui dobbiamo prendere atto sicuramente. Questo poi porta alcune parti di centrodestra ad assumersi un po' quella parte di elettorato, ma che dire, sono cose che ormai noi conosciamo molto molto bene. Mi auguro vinca Rosa Chemical il Festival di Sanremo, così almeno avremo meno interventi in Senato e in Camera.
E a proposito invece di interventi, questi sicuramente che di cui si sta parlando nelle ultime ore di rilievo, parliamo del disegno di legge Calderoli sull'autonomia regionale, di cui Caterina, insomma, voleva parlarne come tema del giorno.
Sì, ieri pomeriggio, sì, alla Camera dei Deputati è stato approvato il DDL, quindi il disegno di legge sull'autonomia differenziata, che porterà, insomma, le regioni ad avere più autonomia per quanto riguarda diversi ambiti. Principalmente si è parlato di salute, di lavoro, di ambiente e di istruzione, e sull'argomento si sono espresse molte persone, tra cui appunto il Premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato che secondo lei, appunto, è necessario e opportuno che il governo finalmente abbia intrapreso questo percorso per superare i divari che ci sono nei diversi territori dell'Italia, e quindi per garantire ad ogni cittadino di avere pari diritti e pari servizi, pari livelli di servizi in ogni parte del territorio appunto italiano. Ad alcuni ha fatto discutere questa notizia, soprattutto per quanto riguarda la questione dei LEP, quindi dei livelli essenziali di prestazione, perché appunto questo disegno di legge non li limita, non li fissa, non li definisce bene, e quindi ha fatto discutere un po' questa cosa.
Esattamente, la bozza di riforma che è stata presentata in conferenza Stato-Regioni dal ministro Calderoli, che, come appunto ricordato da Caterina, spinge sul percorso di decentramento di diverse competenze che oggi sono attribuite alla potestà concorrente tra Stato e territorio. Nel particolare parliamo della tematica della salute, del lavoro, dell'ambiente e dell'istruzione. Ovviamente ci sono stati anche da parte di alcuni governatori regionali dell'opposizione, fra cui Bonaccini e Emilia Romagna, alcune perplessità espresse ovviamente sul disegno di legge, quindi continueremo ovviamente a seguirlo.
Noi andiamo in break con Miley Cyrus, queste Flowers.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Yeah.
Dua Lipa con Elton John, Cold Heart in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi, Francesca Barbato, ma soprattutto le nostre studentesse. Ragazze,
allora, sono tornate.
Sì, non è la prima volta che stanno qua.
Questo... Esatto, però te le presento perché tu giustamente non c'eri
non
venerdì. Quindi
c'ero.
Abbiamo Michela.
Piacere.
Ciao Michela.
Ciao.
Benvenuta.
Giusto.
Con me, cioè poi non in assoluto ma con me.
Grazie.
Prego.
Ed Eva.
Buon pomeriggio.
Ciao Eva, quindi ben trovate in radio.
Esattamente, benissimo. Allora devi sapere, intanto faccio un piccolo spoiler, che le ragazze del Dante avevano trovato anche un terzo tema del giorno, oltre a quelli che abbiamo sentito poco fa. Il terzo tema era proprio quello dell'occupazione della facoltà di lettere alla Sapienza di Roma, avvenuta ieri da un gruppo di studenti, ma ce lo faremo raccontare fra poco, a sostegno, in solidarietà, di Alfredo Cospito, l'anarchico in carcere al 41 bis, di cui tra l'altro proprio con i ragazzi del Dante nel corso di queste settimane abbiamo parlato, parlando del concetto di carcere duro, ripercorrendo anche in breve quella che è stata la vita fondamentalmente dell'anarchico e del perché si trova attualmente in carcere, l'opinione pubblica come e se si è divisa, quindi diciamo che stiamo mantenendo una sorta di storytelling, ecco, in queste settimane, ovviamente con le ragazze del Dante che stanno, devo dire, sempre sul pezzo, Riccardo.
Sì, è vero, sono d'accordo, sono ormai le dantone, l'abbiamo definite noi, perché ci hanno spiegato che dantine sarebbero
delle medie.
Esatto. Però abbiamo convenuto che, essendo terribile il termine dantone, voi siete semplicemente del Dante, così insomma.
Per me va bene.
Michè, non si può fare?
Sì.
Meno male. Mi tolgo un peso, Francesca.
Allora, intanto stiamo provando a contattare telefonicamente la giornalista del Corriere della Sera, Diana Romersi, che appunto è stata ieri, ha assistito all'occupazione e ha dedicato anche una parte del suo pezzo proprio a questo avvenimento. Quindi ora proveremo intanto a contattarla. Nel frattempo ovviamente chiedo ad Eva e Michela come mai rispettivamente è stato scelto questo argomento, un argomento che appunto è presente su varie pagine dei giornali, giusto?
Sì, sì, è un argomento molto interessante, anche... un po' volevamo anche capire cosa ci può
raccontare una giornalista, esatto. Ovviamente che è stata anche sul posto, quindi una sorta di inviata in questo caso, no? Così avete anche la possibilità di intervistare una giornalista stessa. Allora, dovrebbe essersi collegata, vediamo se siamo riusciti a recuperare il collegamento.
Buonasera, vi sento e non vi vedo purtroppo.
Non ti preoccupare, Diana, l'importante è sentire la nostra, anzi la voce delle ragazze del Liceo Dante di Roma, che hanno il piacere ovviamente di poterti chiedere direttamente quello che è accaduto ieri. Abbiamo appunto accennato del tuo pezzo sul Corriere della Sera. Parto da te, Eva, per le domande.
Diana, cosa è successo e qual è stata la motivazione dell'occupazione?
Allora, ieri è stata occupata la facoltà di lettere, anche se in realtà non è neanche corretto parlare di occupazione, perché al di là del tirare giù lo striscione con scritto occupato e poi c'è stata appunto l'assemblea all'interno dell'aula 1 della facoltà di lettere, di fatto la facoltà questa mattina ha lavorato, è rimasta aperta a chi appunto a chi doveva fare gli esami oggi, perché siamo in sessione d'esami, quindi non ci sarebbero comunque state le lezioni, però la facoltà di fatto non è stata chiusa all'utenza, ma è rimasta aperta. È una forma di protesta perché in questi giorni appunto si parla molto di quanto sta accadendo a Alfredo Cospito, anarchico al 41 bis, da 107 giorni sciopero della fame contro appunto l'ergastolo ostativo e il 41 bis, e sia gli studenti dei collettivi organizzati, dei movimenti come Cambiare Rotta, come OSA, sia gli anarchici, i cosiddetti anarchici, si sono incontrati per questa assemblea all'interno della facoltà di lettere della Sapienza, hanno deciso di utilizzare questa ulteriore forma dell'occupazione appunto per esprimere la propria solidarietà a Cospito, che nel frattempo sta continuando lo sciopero della fame. Questo è quanto accaduto ieri sera intorno alle 8, poi c'è stato la presa della facoltà, ma ripeto, di fatto è stata il termine dell'assemblea, cioè questa mattina in facoltà sono tutti andati gli studenti senza problemi, e oggi tra qualche ora ci sarà una seconda assemblea in vista della manifestazione di sabato.
Chi sono le persone che stanno occupando?
Le persone, come dicevo, che stanno occupando sono soprattutto studenti dei collettivi auto-organizzati della Sapienza, poi ci sono i movimenti Cambiare Rotta e OSA, che è l'opposizione d'alternativa studentesca, che è una formazione invece di studenti superiori. C'erano componenti anche appunto delle scuole superiori, e ho visto volti noti di quella che l'altro anno era chiamata la Lupa, e poi c'erano esponenti delle frange di estrema sinistra, del Partito Comunista, dei gruppi anarchici, molti che hanno anche manifestato nelle settimane scorse sempre a Roma.
Bene Diana, abbiamo capito più o meno la composizione quindi degli studenti, e intanto una mia curiosità: se hai avuto modo di parlare direttamente con qualcuno degli occupanti, se hanno rilasciato delle dichiarazioni?
Allora, proprio dichiarazioni alla stampa no, perché ieri non hanno voluto far entrare le telecamere all'interno dell'aula, siamo entrati noi giornalisti di carta, le agenzie, sempre comunque con gli occhi puntati affinché non facessimo foto, registrazione d'altro. C'è molta diffidenza perché secondo loro il racconto giornalistico che si fa della vicenda Cospito non è adeguato, non corrisponde alla loro verità, perché poi parlare di verità è sempre problematico. La verità è difficile da individuare, secondo me è impossibile, ognuno ha la propria, e quindi quando si fa un racconto giornalistico molto spesso c'è sempre qualcuno che non è contento di come vengono raccontati i fatti. Quindi loro hanno parlato dalla cattedra, ci sono stati una serie di interventi, però con i giornalisti hanno parlato veramente. Vi posso raccontare che ovviamente gli interventi che ci sono stati sono ovviamente stati a favore di quanto accaduto, dello sciopero della fame di Cospito, tutti ovviamente interventi di solidarietà per l'anarchico, e anche ovviamente ricordi un po', come dire, sulla lotta armata, e quindi si sono riagganciati a quegli anni bui dell'Italia, degli anni di piombo, ricordandoli in qualche modo, ricordandoli purtroppo con nostalgia. E questo più o meno di questo si è parlato, e si è parlato anche ovviamente dell'organizzazione di quella che sarà la manifestazione sabato a Piazza Vittorio.
Bene Diana, allora un'ultima domanda credo da parte di Eva.
Cosa ne pensi dell'avvenuto? Credi che il motivo di occupare da parte dei ragazzi sia giustificabile in qualche modo?
L'occupazione è una forma di protesta, quindi ogni forma di protesta è legittima. Quello che posso dire è che in realtà è una forma di protesta a metà, perché ovviamente l'occupazione c'è stata, ma solo formalmente, di fatto non è avvenuta. Ripeto, l'università, ma la scuola in generale, è un luogo che deve essere anche di dibattito, quindi è giusto parlarne, è giusto anche protestare, è anche un momento di formazione, e poi si dovrebbe andare nel merito della vicenda, e questa allora è tutta un'altra storia.
E allora Diana, prima di ovviamente salutarti e ringraziarci, avevi anticipato che sabato ci sarà una manifestazione, corretto?
Sì, esattamente. Alle 15 a Piazza Vittorio ci sarà un'ulteriore manifestazione da parte degli anarchici, anche a cui hanno aderito anche appunto gli studenti e i movimenti studenteschi che sono vicini a, a che solidarizzano appunto con Cospito, con questa vicenda, e sarà appunto un sabato pomeriggio all'attenzione non solo dei giornali ma anche delle forze dell'ordine, perché comunque si aspetta la partecipazione di molte persone, soprattutto di molti anarchici.
E allora intanto ringraziamo ovviamente la giornalista del Corriere della Sera, Diana Romersi, per essere stata con noi. L'invito ovviamente è quello di aggiornare come sempre la nostra redazione, che è pronta a ricevere qualsiasi tipo di aggiornamento.
Grazie, grazie a voi. We created something phenomenal.
To go to sleep when I got you next to me.
All'inizio di tutto, questo penso spesso. All'inizio di tutto, questo penso spesso. Alla fine di tutto, ma tu puoi darmi di più. Baciarci dopo aver litigato, farfalle sopra un campo minato. Il tuo sguardo mi uccide, mi ricordi lo stato. Sei la cosa giusta, ma per l'uomo sbagliato. Non che proviamo a fuggire da qua, sembrava un film, era pubblicità. Amami sottovoce, se no ti rubano l'idea. Potremmo toglierci tutto come i figli dei fiori, e fare l'arcobaleno coi colori dei soldi, scopare nel letto dei tuoi genitori, fare più scena del crimine. E invece restiamo freddi, due stanze e due letti, ti asciugo i capelli, io fumo confetti, mi prende la mano, ci metto più curry e ci viene da ridere. Penso spesso all'inizio di tutto, questo penso spesso. Che spreco di tua mano non baciarsi da un po'. Possiamo fare fuoco come nelle palio. Possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella. Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi. Prende bene quando viene e sorridi. Possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella.
pensi, vicino, che pensi?
Che non è male la musica. Ho preso pure il gelato. Ma che palestra è palestra, vieni che ci giochiamo mentre fuori le rove. Potremmo prendere un taxi come De Niro, spegnere tutte le luci a San Siro. Non mi passerai mai come l'ultimo tiro. Fai più scena del crimine. Che spreco disumano non baciarsi da un po'. Possiamo fare fuoco come nelle palio. Possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella. Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi. Prende bene quando viene e sorridi. Possiamo fare bella storia, bella storia, bella.
Spesso all'inizio di tutto, questo penso spesso alla fine di tutto. Ma tu puoi darmi di più.
Giro di boa su Zai Time, le 15.35, Riccardo Cotomaccio con voi, Francesca Barbato alla mia, no, di fronte a me e in cabina di regia alla mia destra il nostro Flo. In studio con noi Francesca, che abbiamo?
Allora, è tornata Caterina dal primo talk con furore e invece adesso ti presento Benedetta.
Ciao.
Ciao Benedetta, benvenuta.
Grazie.
Allora, adesso cambiamo argomento e apriamo una sorta di dibattito in studio su un tema estremamente delicato, quindi noi cercheremo come sempre di farlo nella maniera più gentile e sensibile al mondo, perché purtroppo in questa settimana all'Università di Milano, allo IULM in particolare, mercoledì mattina è stato ritrovato il cadavere di una giovane ragazza che purtroppo, 19 anni, si è tolta la vita. Prima del gesto estremo aveva lasciato un biglietto d'addio con scritto «Ho fallito negli studi e nella vita». Purtroppo non è il primo caso di studentessa universitaria o studente a togliersi la vita. Sicuramente dietro un gesto come quello del suicidio ci sono delle problematiche psicologiche molto molto gravi, una profonda depressione probabilmente, o comunque un disagio molto forte percepito e vissuto e magari anche non raccontato dalla persona. Però c'è una costante, ossia che spesso si sente il caso di studente non fa un esame e appunto parla di fallimento. Quindi volevamo affrontare con le ragazze in studio, che hanno un'età inferiore rispetto alla ragazza di 19 anni, ma che comunque vivono già quello che è la pressione sociale dettata dagli esami, dal voto, quindi sentire da loro intanto un po' riflettere sul concetto di fallimento, no? Lo chiedo intanto a Caterina, cos'è il fallimento, se effettivamente per le giovani generazioni c'è un po' troppo pressing, quindi c'è un po' troppo quest'ansia, ansia da prestazione, e quindi il fallimento è magari banalmente non superare un esame. Dico banalmente perché così dovrebbe poi essere di fatto percepito, ma ovviamente dipende dalla sensibilità della persona.
Secondo me il fallimento è una situazione che arriva nel momento, cioè una sensazione che tu senti quando ti sei prefissato degli obiettivi e non sei riuscito a rispettarli. Per esempio, magari non hai preso un determinato voto a una determinata interrogazione, ma non per forza magari parlando esclusivamente dell'ambito scolastico, anche magari parlando di cose diverse, per esempio una gara di sport, un concorso di pianoforte, non lo so, insomma, comunque con qualsiasi... in qualsiasi ambito dove ci possano essere comunque delle aspettative da raggiungere, ecco. Secondo me la scuola incide molto e soprattutto è una parte fondamentale che, vabbè, per noi ovviamente che siamo studenti è una parte fondamentale della nostra vita, però sta diventando negli ultimi anni sempre più pressante, sempre più faticoso non farsi sopraffare, ecco, secondo me, dalla situazione che è, insomma, quella della scuola. Quindi la pressione, il fatto che i professori e magari anche, insomma, per esempio i tuoi genitori si aspettano tanto da te, e quindi anche questa paura di non soddisfare le persone magari a cui vuoi bene, ecco.
Sì, no, condivido. Una domanda che però mi viene da fare, ma lo faccio direttamente a loro, è: i voti ci sono sempre stati, no? C'è sempre stata la pressione, c'è sempre stato l'esame, c'è sempre stato lo sbarramento, no, tra virgolette, universitario. Questo termine è brutto, ma di fatto in alcune facoltà se tu non superi determinati crediti non passi al secondo anno. Cosa è cambiato? Cioè, perché tu a un certo punto hai detto c'è più pressione, sentiamo più pressione addosso. Può essere, ma faccio questa domanda, magari la faccio anche a Benedetta in questo caso. il confronto sui social, il non parlarsi chiaro, il non confrontarsi. A volte abbiamo un po' tutti la sindrome della prima donna e del primo uomo, cioè nessuno ammette mai un fallimento, nessuno ammette mai di avere una difficoltà. È più facile magari fingere che la nostra vita sia perfetta, che la nostra vita rispetti certe aspettative. In questo caso, secondo te, i social stanno giocando anche loro insieme alla scuola un ruolo?
Secondo me sì, e vedere gente produttiva sui social può ispirarti, e come anche farti sentire male rispetto a te stesso e pensare perché loro sono capaci e io no. E, sì, sicuramente giocano un ruolo, ma in generale è il confronto, secondo me, il problema principale.
Il fatto appunto di vedere magari persone più o meno coetanee che hanno magari raggiunto tra virgolette degli obiettivi che magari la persona non ha raggiunto può far scattare questa situazione di disagio.
Sì.
Riccardo, è un tema delicato perché ripeto, io come ho detto in premessa, di fronte a un gesto del genere ci sono tante ragioni ben più complesse, complicate magari rispetto a un brutto voto. È chiaro che però in una fase adolescenziale o giovanile si è più vulnerabili di fronte alla sconfitta, si può essere più sensibili di fronte anche a una critica. Penso per esempio anche al fenomeno, no, delle critiche sui social, che anche quello è accaduto, no? Racconti di studentesse e studenti che hanno compiuto, stavano per compiere un gesto estremo di fronte magari a un qualcosa letto, scritto.
Sì, anche se qua si parla di vita reale, soprattutto, non tanto di insulti sui social. Qua andiamo proprio nel vivo del quotidiano di un adolescente, no? Nella scuola, dove tutto molto spesso è iperdimensionato, no? Ha una cassa di risonanza anche più ampia a livello emotivo. Tra i 12 e i 18 anni si cresce in maniera esponenziale. E con la crescita crescono anche le emotività, la sensibilità legate ad alcuni soprusi e anche ad alcuni concetti estremizzati. Su tutti, secondo me, a scuola c'è troppa voglia di gareggiare gli uni con gli altri, no? Troppo timore di fallire. Fallire è bellissimo, fallire è straordinario. Noi dobbiamo mandare questo messaggio ai ragazzi e alle ragazze che sono con noi oggi in studio, ma anche a coloro che ci ascoltano. Il fallimento è letteralmente la grande opportunità, no? di approfondire se stessi, di capire come siamo fatti e di capire poi come rialzarsi. È un discorso che sfocia nella psicologia, non ho la presunzione di sostituirmi a dei professionisti. Posso dire, ma come penso tanti trentenni oggi, no? come noi, di esserci passato più volte e di aver solo tratto del bene dai momenti di fallimento. Quando è che non riesci ad estrarre nulla di buono? Quando, come dicevi tu, non accetti il fallimento. Ecco, non accettarlo è veramente disumano, no? Non accettare un lato negativo o positivo in assoluto, ma un lato fallimentare del proprio essere significa respingere un momento reale che c'è e che non puoi dimenticare. Quindi bisogna abbracciare questi momenti complessi. C'è chi non ce la fa. E la scuola deve assumersi un'enorme responsabilità, un ruolo gigantesco nel tendere la mano a queste persone, a queste ragazze, a questi ragazzi, per far sì che non restino soli. Io resto stra a favore di un meccanismo che fatica ancora ad inserirsi nella scuola, che è lo psicologo di classe. Cioè io credo che un terapeuta o una persona pagata dallo Stato, attenzione, non dagli studenti e dalle studentesse, debba esserci per tutti, qualcosa che non... Siamo nel 2023, non capisco perché ancora non esista un terapeuta di classe.
Sì, perché scuola c'è in alcuni istituti, però è troppo generico. Parliamo... E poi c'è ancora il pregiudizio magari di andare allo sportello, di recarsi. Io invece...
guarda, il pregiudizio mi ricordo anch'io, poi vi riconsegno la parola. Io sono del 92, quindi ho fatto le medie che erano i primi straordinari anni 2000, no? E ricordo che andare dallo psicologo era una vergogna. Cioè, andare a parlare con lo psicologo, ma io non c'ho niente da chiedere. Non è vero.
Oppure, peggio ancora, chi va dallo psicologo uguale a problemi, non è vero, anche quello non è un racconto così banale. Poi soprattutto se ci vai vuol dire che li vuoi risolvere, è un qualcosa di positivo.
Dalla premessa che lo psicoterapeuta è un'occasione di confronto, un'occasione di scoperta.
E, giusto.
Insomma, io trovo assurdo veramente che ancora non ci sia un terapeuta di classe. Quindi l'augurio è questo, siccome è pieno di psicologi, è pieno di ragazzi, anche miei coetanei, che hanno difficoltà a trovarsi uno studio, a trovare dei pazienti, riempiamo le scuole di terapeuti.
Caterina, che ne pensi?
Io penso che il discorso dello psicologo è sicuramente giusto. Noi a scuola abbiamo uno psicologo, però ovviamente lo psicologo della scuola può far ben poco, ovvero noi abbiamo la possibilità di vederlo una volta ogni 2 settimane, però ovviamente devi fare il giro di tutta la scuola, ti devi mettere in coda, perché non è che ci sei solamente tu, perché a scuola c'è, mi sembra, un giovedì sì, un giovedì no, se non sbaglio. Sì. E ovviamente non ci sei solo tu a scuola, quindi tu hai, per esempio, noi 800 studenti che potenzialmente vogliono andare dallo psicologo, e questa persona viene una volta ogni 2 settimane. Quindi nel momento in cui tu riesci ad andare, magari riesci a fare 1, 2, 3 incontri, dopo il terzo incontro lo psicologo è obbligato a dirti: devi andare, ti devo consegnare all'ASL, devi andare all'ASL, devi inserirti in un programma psicologico differente, che non è quello che ti vedo una volta al mese,
no,
è una cosa più importante. Potrebbe probabilmente essere intensificata questa cosa, secondo me potrebbe trovare cioè noi studenti potremmo trovare sicuramente molto giovamento in questa cosa. E poi per il discorso che faceva prima per il fallimento, secondo me il fallimento è una cosa che va insegnata ai ragazzi. Se tu non gli insegni mai che un 4 o un 2 è qualcosa che dovrebbe spingerti ad andare meglio, ma semplicemente gli dici te sei 4, cioè per me sarei sempre 4 indipendentemente da quello che fai, uno studente non lo invogli neanche a fare lezione, non lo invogli neanche ad andare all'interrogazione a proporsi, magari dire posso recuperare, posso fare un'interrogazione in più. Semplicemente dici vabbè, ormai è 4 rimane, e non cresci neanche tu, insomma, psicologicamente.
No, ma infatti secondo me bisogna cambiare anche proprio la narrativa e su come si affronta il fallimento. E un consiglio che anch'io mi sento di dare a tutti è: distinguete sempre quello che è l'errore, quello che può essere lo sbaglio, il voto più basso, da quello che voi siete realmente, perché voi non siete un 4, una persona non è un 4, così come non è un 10, così come non è scienze politiche, così come non è un semplice redattore, è una persona che fa delle cose, sbaglia alcune cose, poi sbaglia, ovviamente è tutto anche molto relativo, nel senso che poi una cosa che per alcuni può essere vista come un errore, per altri invece è un'opportunità o l'inizio di qualcos'altro. Molto banalmente, la prossima settimana inizia Sanremo. Anni fa è stato fatto un video bellissimo, hanno trasmesso tutte le canzoni che non hanno vinto, anzi hanno proprio fallito durante il festival, che invece sono diventati poi dei successi mondiali. Non solo, che magari ancora oggi a distanza di 30 anni, come per esempio un Vasco Rossi che venne eliminato la prima sera, continua a essere un successo. Quindi forse ripartire anche dal concetto di fallimento aiuta. Benedetta, tu cosa ne pensi? Quindi la scuola anche può metterci del suo, in senso i professori, o serve anche altro, oltre al ruolo della scuola, dello psicologo? Hai altri suggerimenti? Cioè, nel senso, come la vedi?
Penso che da parte dei professori loro dovrebbero essere in grado di usufruire di un'educazione non solo per quanto riguarda la loro materia, ma proprio come rapportarsi agli studenti. Non solo per trasmettergli la passione della materia che stanno insegnando, ma proprio per rapportarsi alla scuola e, in caso, al brutto voto. La scuola, secondo me, sono d'accordo con lo psicologo di classe, e ci sono dinamiche che vanno risolte non solo singolarmente, ma proprio all'interno del gruppo, che può essere di grande sostegno, e la potenzialità che ha il gruppo classe spesso viene sprecata. E una causa forse anche la mancanza di un confronto con un adulto che in qualche modo guidi la classe.
Concordo assolutamente. Beh, devo dire, Riccardo, che sono usciti tanti spunti interessanti. A volte è vero che raccontare, sentire direttamente i giovani come percepiscono poi la vita scolastica, ma non solo, in questo caso anche la vita personale, può dare a volte suggerimenti a noi adulti.
Assolutamente, infatti trarre spunto in queste condizioni è veramente fondamentale. Quindi grazie ragazze, veramente.
E allora ringraziamo per essere state con noi anche Caterina e Benedetta.
In questo disperato sogno, tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amor, chiamami ancora amor, chiamami sempre amor, perché noi siamo amor.
Siete ancora. perché penso al futuro. Cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, che ho sete ancora, ancora, e vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via, fra i ricordi e questa strana pazzia. Vuole un figlio, non esiste. Tu dimmi quando ho bisogno di te, almeno un'ora, per dirti che ti odio ancora. Tu dimmi quando lo sai che non ti avrò sul tuo viso. Un sorriso ed io sete, ho sete ancora, ho sete ancora, e vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via.
E con questo Pino Daniele di sottofondo apriamo l'ultimo talk musicale, e appunto musicale l'ho già detto. Mi sono già autospoilerata. Benedetta è rimasta in studio ed è tornata invece Eva. E credo che non sia stata casuale come scelta, perché piccolo spoiler anche questo, sua mamma è americana, quindi la pronuncia di Eva è sicuramente molto English. E quindi partiamo con le nuove uscite settimanali a cura di Chiara Colasanti, che ovviamente la nostra Chiaretta la salutiamo.
Salutiamo, eh.
E c'è anche il tuo amato reggaeton, Riccardo.
Speriamo di no, però comunque in partenza c'è una straordinaria Elodie con
Purple in the Sky.
Scuse, ballo senza voce, sento la tua voce che piano si porta vicino a me, tu mi facevi sentire invisibile sola, lontana da Roma, l'illusione di stare bene se dico la verità, quando lo specchio mi vedo cambiata, ma luci verde, aurora boreale, mani fredde non mi allontanare, se hai paura non dimenticare, me l'hai detto tu che tutto torna uguale, me l'hai detto tu. 100 luci viola nella sera, purple in the sky. Oggi voglio danzare nell'aria, nell'aria. Anche se pensavo a te stasera, anche se sparirai nell'aria, nell'aria, nell'aria. Prima di sera c'è lo spento, ci sei solo tu. Prima di sera c'è lo spento, ci sei solo tu. Prima di sera c'è lo spento, ci sei solo tu. Nell'aria, nell'aria, nell'aria.
Che sarà tra le concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo con questo pezzo. C'è invece anche un altro gradito ritorno, giusto Benedetta?
Sì. E abbiamo Like a Savior di Ellie Goulding.
E ce l'andiamo ad ascoltare.
Sleep with my shadow, trying to find my faith in tomorrow. Tired of holding on to the memories, how I used to be for love. Got sick of the battle, gave myself a heart made of metal. Calling out for someone to rescue me, then you danced into. To me and they stay forever and ever. Electric feelings keep me dreaming, I won't let go. Oh,
ora invece, è per la grande felicità di Riccardo, apriamo la parentesi spagnoleggiante. Ti vedo già fare
già
con la testa.
Il titolo mi preoccupa, guarda. No, beh, però devo capire se sono chiuso io mentalmente sul reggaeton o soggettivamente è il peggior genere che esista.
Ma no! Mi dissocio.
Vabbè, quindi cosa ci ascoltiamo?
No, lo facciamo pronunciare a Eva, perché oltre ad essere inglese la mettiamo anche
prego, Eva.
In esame sullo spagnolo.
Xi volvemos.
Sì, comunque faccio i complimenti a Karol G. Complimenti.
Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos.
Pero si no,
por la orillita se me cuida, pero llama cuando quiere que te dé la cama.
Karol G featuring Romeo Santos. E a proposito di re della musica latinoamericana, qui ce ne sono due che si sono messi insieme per il nuovo brano. Parliamo di Maluma e Marc Anthony, che per i vari profani come te, Riccardo, è banalmente Marc Anthony, l'ex marito di Jennifer Lopez.
Voilà, vabbè, ci dispiace perché è tornato Ben Affleck dopo di lui, giusto?
Sì, penso che ci sia stato anche qualcun altro nel frattempo,
vabbè,
però
vabbè.
Comunque sì, Marc Anthony.
Dure illazioni di Francesca.
Non è vero, ha avuto varie storie perché è una bellissima donna. Benedetta, come si chiama questo brano?
Formula.
Sta cabrón che ha passato il tempo, io sigo donde me dejaste. Tu pudiste hacer la vida en otro lugar y yo no encuentro quien ocupe tu lugar. Qué mierda recordarte. Sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quieras, pero a mí me amas. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos.
E comunque le nostre studentesse in studio sono molto più preparate di te rispetto al reggaeton, perché Eva nel fuori onda ci ha tenuto a segnalarmi una cosa.
Non che ci volesse molto,
no, che poi ho notato che lui canta anche Corazon, e se non sbaglio, non so se si pronunci così, Chantage.
Sì, famosissima.
Famosissima,
che
sì.
È una
dai,
canzone,
con Shakira, no?
Esatto, che poi Shakira adesso con la sua canzone è diventata di nuovo l'hit di questo anno.
Beh sì, soprattutto per il gossip lì,
esatto.
Ammettiamolo.
Complimenti.
Senti, ce n'è un'altra che arriva. È differente, io credo di averlo pronunciato bene, me ne vorranno gli amici spagnoli all'ascolto. Sui nomi degli artisti qui posso cadere proprio male male male, quindi chiedo l'aiuto del pubblico se qualcuno vuole azzardare.
Abbiamo Steve Aoki e Fit CNCO.
Ma sì, dai, lui. È lui.
Ya no está.
lo mejor de tú y yo aquí está. Solo quédate, dime que todo será diferente.
Lo que éramos antes ya no está. Lo mejor de tú y yo aquí está. Solo quédate y dime que todo será diferente. Solo quédate y dime que todo será diferente.
Bene, anche qui mi appello ovviamente al commento del pubblico, che in questo caso è rappresentato da Benedetta,
che fa la portavoce di Caterina, che ci tiene a farvi sapere che Steve Aoki è stato il DJ di Just Hold On, che è una canzone di Louis Tomlinson.
Vedi quanto siamo ignoranti, Riccardo? Ora noi ci ritiriamo dalla lotta.
Parere, in quanto?
Non si può dire.
Abbiamo un ultimo brano, Francesca.
Vabbè,
e ci salutiamo con questo.
C'è un tam tam, sì. E non è quello che dicono, è proprio il titolo del brano, Eugenio in via di gioia.
Oh, quindi l'appuntamento con noi è a lunedì. Ringrazio Francesca Barbato, ma soprattutto le nostre ragazze. Ragazze, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi. E ringraziamo nell'ordine Caterina, Maria Rita, Michela, Eva, Benedetta. Sì, le ho dette tutte.
Tutte. Brava Francesca, buon weekend a tutti.
Grazie a te Riccardo Codomaccio e buon weekend a tutti.
Ciao.
C'è un tam tam, so giovani, c'è un gioco. C'è un tam 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 tam.